la discussione parte da alcuni degli stimoli secondo me importanti che sono venuti fuori dagli interventi che si sono susseguiti, proprio continuando in questa tensione di ricercare linguaggi e pratiche appunto da mettere poi al lavoro nelle lotte. Io credo che ci sono almeno alcune delle questioni che sono venute fuori negli interventi che abbiamo appena ascoltato, che forse varrebbe la pena anche un attimino puntualizzare per poi dare così corpo anche alla discussione che costruiremo insieme. Il primo punto è questo discorso appunto che accennava l'ultimo intervento, quello di Giso, cioè quello di mettere al centro un discorso sul welfare che sia ovviamente un welfare della cooperazione sociale, un welfare che sappia rompere con quella tendenza verticista, così Giso la chiamava, che sta dentro diciamo le corde della sinistra tradizionale, della sinistra istituzionale, il common fare che più abbiamo nominato, che la stessa Cristina aveva fatto riferimento nel suo intervento. E qui i quattro ambiti a cui facevo riferimento in apertura, che individuava appunto ieri Cristian, questo discorso della salute, il discorso della la formazione, la cultura, la socialità, diventano ambiti immediatamente da mettere al lavoro. Dentro questo discorso di un welfare della cooperazione, di un common, sicuramente il discorso del reddito, ma da intendere come tensione politica, quindi quello che in un'altra sede abbiamo chiamato l'assunzione del reddito come mezzo, non come fine, come spazio per liberare tutte le energie soggettive che quotidianamente nelle pratiche di lotta vengono messe in gioco, che poi in qualche modo fa il paio con quella definizione più specifica che ieri Cristian ci sottoponeva, cioè anche Cristina richiamava appunto la rendita sociale come riappropriazione di quella produzione di valore che dentro quello che abbiamo definito capitalismo cognitivo, appunto la sostituzione di tutte le abilità soggettive di cui abbiamo lungamente discusso, appunto diventa il termine della riappropriazione. L'altro tema connesso a questo era questo punto della costruire e ripensare le forme della socialità, di una socialità nuova che si dà come forma immediatamente politica di costruzione anche dei movimenti. Cristina in modo esplicito faceva riferimento alla capacità delle nuove forme della socialità che mettono al centro la riproduzione, dentro l'esperienza dell'accampato, dentro l'esperienza dell'occupai, un movimento che si prende cura di sé, forme della politica che prendono cura di sé del proprio movimento per riprodursi e per costruire dentro questa dimensione percorsi anche in avanti. Il tema dello sciopero, come ripensare lo sciopero quando non abbiamo più i luoghi di lavoro stabiliti, questo è un tema sul quale stiamo insistendo e dal quale probabilmente le intuizioni dell'intervento di Renato, di questo discorso di sciopero del genere come rottura delle identità cristallizzate, come rottura della produzione di soggettività che diventa appunto quello che ci si chiamava la verticalità, piuttosto che a rompere queste dimensioni, quindi come anche a partire dai percorsi di inchiesta lavorare dentro questo terreno. Poi mi permetterei di aggiungere un altro tema che in qualche modo richiama anche un po' la discussione di ieri, o che in qualche modo la discussione di ieri poteva aver alluso, cioè il tema del debito. Io credo che quando parliamo poi di debito, quello che abbiamo immediatamente di fronte è ancora una volta l'ambito della riproduzione, perché ci indebitiamo per comprare la casa, ci indebitiamo per la formazione, ci indebitiamo per la salute. Allora, soprattutto questi gli ambiti in cui appunto il debito, lo strumento del debito, anche come forma di assoggettamento funziona. Allora, mi sono limitata semplicemente ad accennarmi, perché forse all'interno di queste coordinate possiamo provare a fare appunto individuare quei terreni di ricaduta politica dei nostri discorsi. E con questo mi fermo e passo la parola a Enza Pane Bianco.
Grazie. Allora, io avevo preparato alcuni spunti e li ho cancellati tutti, e quindi ho rifatto l'intervento sulla base delle cose che ho sentito qui. Femminismo al Sud, vi faccio due secondi netti di presentazione. Femminismo al Sud è un blog, forse alcuni di voi conosceranno. Dietro questo blog c'è un collettivo, dietro questo collettivo c'è un mondo di precari e di precarie che stanno in giro per il mondo. Se dovete aver ucciso madre, padre, famiglia, parenti, tutti, hanno deciso che il punto di riferimento era la persona collocata in Australia piuttosto che in Sicilia, piuttosto che altrove, creando una sorta di famiglia putativa virtuale. Questo soggetto politico è un soggetto che ricerca, studia, non so se il termine è con ricerca, scusate se non uso questi termini, però diciamo studia, analizza fenomeni che sono a partire da noi, a partire da quello che ci succede, a partire dalle cose che ci riguardano più da vicino e a partire dagli stimoli che ci arrivano dall'esterno. Una cosa immediatamente volevo dire per agganciarmi al ragionamento che si faceva prima, che, e poi riparto da capo, insomma vi dico le due cose intelligentissime che ho da dire, che a proposito di precarizzazione, quando Renato parlava di popolo queer che si sposta, quindi abbandona famiglie e quindi è oggettivamente diciamo fragile e predisposto alla precarizzazione, questa cosa ovviamente non avviene soltanto per tutte le persone che sono gay, lesbiche, trans, eccetera, eccetera. Qualunque genere di persona, che sia etero o meno, donne e uomini che sfuggono al ruolo riproduttivo, le femministe sono tra queste, in questo modo si ritrovano ad essere dei soggetti precari, perché anche noi dobbiamo spostarci, allontanarci dalle famiglie se le nostre famiglie non condividono le nostre opinioni. Dobbiamo fare lo sciopero della cura se non abbiamo voglia di adoperarci nei ruoli di cura, diciamo le nostre battaglie sono a partire dai nuclei familiari e quindi diciamo la prima lotta che avviene, il primo sciopero precario, se vogliamo così definirlo, avviene in casa con i nostri affetti, con i nostri cari, che ci porta necessariamente a spostarci. In questo flusso diciamo di spostamenti noi andiamo facendo guai in giro per il mondo, perché ci spostiamo e poi ci raggruppiamo per essere più pericolose, e quindi in questa sorta di nomadismo diciamo che interviene quasi naturalmente il fatto che poi ci si ritrovi su aree tematiche in rete. Ecco perché oggi le nuove tecnologie diciamo in qualche modo aiutano, perché ci a sradicarsi, perché sfuggi al ruolo di produzione, di riproduzione, di cura, eccetera, eccetera, e radicarsi all'interno di un'area tematica in cui agisci il conflitto, agisci politicamente, porti fuori l'analisi che hai fatto, porti fuori il tuo vissuto, diventa una, diciamo, una sorta di valorizzazione di uno svantaggio. Una delle analisi diciamo, che facciamo costantemente è proprio relativamente, non solo alla precarietà, è proprio relativamente al welfare. L'abbiamo fatta in origine questa analisi perché ci interessava capire come si svolgeva all'interno dei nuclei familiari la questione della violenza domestica, sempre in un'ottica di prevenzione, non perché la lotta di classe venga prima alle questioni di genere, ma perché la prevenzione diciamo per noi non è la repressione, non è il carcere duro, diciamo non lo so, la castrazione chimica o cose di questo genere, quindi era indispensabile fare un'analisi a priori per capire come si svolgono le dinamiche, quali sono le dinamiche all'interno dei nuclei familiari per tentare appunto di fare un ragionamento che sia un ragionamento in termini di destra. I ruoli di genere appunto sono suddivisi, l'avrete detto mille volte in queste giornate, sono suddivisi tra ruoli di cura, ruoli riproduttivi e ruoli virili, tra virgolette, che sono quelli di mantenimento, che sono più maschili. Premesso, è molto difficile inserirsi nel discorso pubblico con questi argomenti. Noi abbiamo potuto farlo per esempio proprio perché venivamo da eravamo trasfughe, passati nostri, perché abbiamo agito attraverso le nuove tecnologie, il discorso pubblico, perché ci siamo inserite per forza all'interno del discorso pubblico, perché è molto difficile inserirsi con questi argomenti e con queste riflessioni, perché in genere c'è una cappa egemonica che ci impedisce di affrontare questo genere di argomenti con una riflessione che sia, diciamo, che arrivi da fuori di un certo ambito femminista, e io mi riferisco in generale al femminismo della differenza, e fuori, diciamo, da un certo discorso anche che parli di precarietà. La questione dei, dunque, relativamente appunto alla, al ruolo di cura, al ruolo riproduttivo, abbiamo trovato due momenti coincidenti, cioè da una parte quella conservatrice che ti parla di maternità come il momento massimo della tua esistenza, il raggiungimento, diciamo, di quell'obiettivo dovrebbe essere la cosa alla quale ti prepari naturalmente, no? E dall'altra parte abbiamo trovato le femministe della differenza, che sono quelle che in qualche modo ti condannano ad un riduzionismo biologico, per cui siccome che c'è un utero, allora vali, no? Che è esattamente l'equivalente della stessa cosa. Quindi due nemici insieme. Difficile inserirsi in questo discorso, è difficile dire entrambi andate un po' a cagare, con grazia. Però la questione della maternità te la ritrovi inserita proprio nelle lotte, anche nella questione delle lotte, la stessa lotta contro la precarietà assume un tono sempre, costantemente, intensamente, diciamo, volto a, a tutelare la maternità. Per cui tutte quelle che non sono mangi possono essere disoccupate, muore di fame, e non, non possono rivendicare assolutamente niente. Di contro, a maggior ragione, gli uomini, che madri non potranno essere mai, possono schiaffare. Questo per fare, diciamo, un ragionamento bipartisan. Però anche la lotta contro la, la precarietà, diciamo, non, non riesce, diciamo, a svincolarsi da, questo, da, da questi elementi, che sono elementi di, non di superficie, ma sono elementi realmente difficili da contestare, perché è difficile contestarli, perché poi arriva a disoccupare e dici sì, ma io ho di un figlio, capito, ma io no. E quindi c'è la tutela che dà a te, a me che va, che cosa mi dai? Dall'altro lato abbiamo questi uomini che hanno l'obbligo della virilità e del mantenimento, perché se io sto a casa a fare la cura, lui mi deve mantenere prima e dopo la separazione, il che diciamo, produce tutta una serie di conflitti che sono attualmente in atto anche su tutte le pagine dei giornali. Questa, diciamo, questo obbligo di mantenimento non è solo da mettere in discussione rispetto sempre a una riprogettazione del welfare, perché è una questione di ruolo sociale, semplicemente. È proprio un problema di delega, cioè io non voglio delegare a nessuno il mio mantenimento, io non voglio essere superata né dallo Stato, né da un padrone, né da un marito, né da un ex marito, né da un compagno, cioè laddove è possibile io voglio lavoro per me, la mia rivendicazione va diretta quindi allo Stato, non va diretta a un lui o un ipotetico lei o a chiunque sia il mio compagno o la mia compagna, diciamo, di vita, perché se tutte le relazioni vengono intese in questo senso, in ambito produttivo, riproduttivo, diventano semplicemente il tramite per la costruzione di relazioni di dipendenza. Le relazioni, diciamo, costruite per dipendenza diventano non solo, diciamo, la causa primaria delle violenze domestiche e torno all'origine, diventano la causa, ma tentare di diciamo, eliminare alla base queste dipendenze, che sono soprattutto di tipo economico e sono incastrate rispetto alla questione dei ruoli, significa anche superare, diciamo, operare una prevenzione seria. Per esempio,
mi annoio poco queste cose, però noi abbiamo un osservatorio sui cosiddetti femminicidi, abbiamo scoperto che la maggior parte dei femminicidi non sono femminicidi, per esempio. Difficilissimo inserire nel discorso pubblico anche questa cosa, perché se la dici è una bestemmia, no? Perché le donne vengono ammazzate tutte in quanto donne, gli uomini invece in quanto cani. Invece no, invece per essere serie, e perché vogliamo prevenirla sul serio questa questione, il punto è che moltissime donne oggi, non so in 30 anni fa che succedeva, però oggi, succede che molte donne vengono ammazzate per questioni economiche, e non è una scusa, è proprio così. Ci sono molti figli disoccupati, per esempio, che tornano a casa, hanno 40 anni, 35 anni, 40 anni, tornano a casa, sono depressi perché sono disoccupati, ammazzano i genitori in generale, chi si trovano davanti, si trovano davanti, che siano femmine e maschi, no? E quando lì la proposta pubblica delle se non ora quando, piuttosto che di altre aree del femminismo della differenza, la proposta pubblica è quella repressiva in cui si dice no, io ti devo punire, ti do l'aggravante, perché tu appunto hai ammazzato quella donna in quanto no, era pensionata, aveva 80 anni, era solo sua madre, poveria, cioè si era dovuto ospitare un cristiano di 40 anni depresso che era disoccupato, cioè dargli un lavoro, questo disgraziato è prevenuto il femminicidio, no? Cioè se vuoi fare un ragionamento che sia risolutivo, fai un ragionamento che sia risolutivo, no, invece ti do l'aggravante perché ti punisco, perché tu questa cosa non la devi fare a prescindere. Ce ne sono altri di delitti che sono connaturati di questo tipo, e noi abbiamo cominciato ad osservare anche quelli dall'altro lato, cioè le femmine che ammazzano i maschi, ci sono anche quelli, e anche loro succede che all'interno di conflitti familiari molto gravi, molto seri, un po' meno, ma non perché noi siamo meno violente, più buone, brava, perché questa è una roba del femminismo della differenza, noi siamo uguali identiche, abbiamo solo meno forza fisica, meno opportunità, ma diciamo all'interno di conflitti familiari, e la famiglia è il luogo in cui ritorni, perché ci fai, sì ok, facciamo finta, a me non è successo, ma facciamo finta, io ciao, sono una femminista, sono dovuta emigrare, mi ero rifatta la vita altrove, dopodiché però facevo la fame, torno a casa, 45 anni, femminista, indipendente, autonomo dal punto di vista ideale, intellettuale, però torno a casa, che fai, che coglioni, che lì tu trovi i stessi genitori di prima, che pensano le stesse cose di prima, se tu non hai agito il cambiamento all'interno di quel contesto familiare, quindi ci sono da discutere. Drammaticamente finisce a guerra, diciamo, che uno ammazza l'altro, cioè ci si uccide, questa diciamo è la dinamica attuale, per cui si muore in questo momento, e si muore per questioni di precarietà, per questioni di dipendenza reciproca, relazionale. Poi c'è una aspettata che l'ultima cosa, quindi tutto il discorso della violenza che noi abbiamo studiato eccetera eccetera ci ha portato anche ad analizzare la modalità in cui le lotte, questa per esempio, le lotte femministe, la lotta sulla violenza sulle donne, vengono utilizzate come elemento di produzione e quindi vengono monetizzate. Avrete notato negli ultimi due anni questo fervente e crescente interesse per la questione della lotta contro la violenza sulle donne da parte di Repubblica, che improvvisamente si è scoperta essere molto interessata a questa cosa. Poi sulla prima pagina i non presenta da un lato Bilibù col culo di fuori, però dall'altro lato c'è cioè, femminicidio, morta per gelosia. In questa strumentalizzazione di questa lotta si vantavano loro di aver portato in giro, hanno scoperto loro per la prima volta il termine femminicidio, ce l'hanno detta questa cosa, e quindi era venuta fuori questo grosso interesse, che è un interesse ovviamente strumentale sia dal punto di vista economico, perché la violenza sulle donne è una cosa sulla quale ci si marcia anche parecchio, nel senso che ne ricavi finanziamenti, ne ricavi
soldi, ne ricavi soldi pubblici, ne ricavi botta di roba, ne ricavi in audience, parlando di quello che succede ai quotidiani, ai media, alla stampa, per parlare di violenza sulle donne, con i primi titoli, con le trasmissioni del pomeriggio di Barbara, come si chiama, altra gente delle trasmissioni pomeridiane che ti presentano la donna schioppettata e quella schioppettata viva, con tutti i dettagli morbosi della faccenda, no? Ci sono i camion turistici che passano per le sedi di Saraskazi, ed è così che è diventato business, è puro business. Per fare questa cosa ci hanno non solo sottratto la lotta, l'analisi, cioè ci hanno sottratto ogni, diciamo, possibilità di inserire all'interno di questo discorso un discorso che sia anticapitalistico, ma che sia appunto contro la produzione, eccetera, eccetera, che individui reali cause, individui quindi possibili reali soluzioni, ma non vogliono solo fare questo, cioè ci tolgono dalla bocca, dal cervello, dalle mani questa lotta, e ci vogliono cancellare noi. Quindi è un mezzo attraverso il quale vogliono marginalizzare le lotte contro il capitalismo, contro un certo tipo di ragionamento. Quando lo sono, da quando partono in quarta per ragionare su queste cose, per ragionare di lotta contro la violenza sulle donne, generalizzando tutto quanto, facendo fatte micidiali e senza significato su queste cose, non ci vuole più niente della violenza sulle donne. Mi interessa mettere a parte la gente come me, come tante compagne che ci sono qui, quindi mi interessa semplicemente marginalizzare un tipo di discorso che diventerà criminale. Io non posso dimenticare, qui c'è Bea tra noi e altre che c'erano, che uno dei commenti che venne fatto il giorno dopo una manifestazione del 2007 contro la violenza sulle donne fu che erano più o meno pseudoterroriste, violente, perciò quella manifestazione, non so se c'è la cacciata delle ministre che in quel momento erano ministre del governo Prodi, ma fece la cacciata anche delle donne di destra, e questo intuendo, diciamo, allora, prima di qualunque momento, che il ragionamento non poteva essere bipartisan, cioè la lotta sulla violenza, la lotta contro la violenza sulle donne è una questione di genere, sì, ma è una questione anche di classe, è fortemente di classe. Basta.
Non volevo interrompere. Ok, ringraziamo Enza anche per la verve della sua interpretazione che ci ha dato un po' di buon umore, e mi sembrava particolarmente interessante, e fa un po' parlare con il discorso che faceva Gisa, questo discorso del ritorno a casa come momento costrittivo piuttosto che come scelta. Mi chiederei però, e su questo passo la palla a Girolamo, se la rivendicazione del lavoro può essere l'orizzonte, perché il lavoro uccide, il lavoro è morto, allora la tensione tra lavoro e salute è quello che l'ultimo di valutare, anche quello che l'ultimo di valutare si sono dati.
Sì, in pratica riprendo alcune delle cose di ieri, che poi sono le cose che stanno accadendo a Taranto, quindi quella che non passa sicuramente di moda. Su quello che ha significato il lavoro a Taranto, io vi spiegavo come meno male l'ILVA ha creato un recinto che ha anche bloccato lo sviluppo, non a caso delle aree della Puglia meno industrializzate, quindi dal punto di vista di un paradigma progressivo trattino produttivo industriale nel senso degli anni 60, zone più arretrate della Puglia in realtà hanno sviluppato una pluralità produttiva incentrata sul territorio molto più avanzata di quella di Taranto. Diciamo che l'ILVA ha creato una sorta di grande ceto medio, eh? Il tarantino che una volta avrebbe campato o di campagna o di commercio si è trovato ad avere più o meno lo stipendio di un pubblico dipendente, di un sesto livello di pubblico dipendente, il che al sud ti consente di avere la seconda casa al mare, ripeto, magari costruita con quelle modalità di devastazione dell'ambiente attraverso l'abusivismo edilizio, però tutto questo ha comportato un costo enorme in termini di inquinamento, che adesso va all'ordine del giorno. Ora, io credo che uno dei temi importanti di Taranto sia il fatto che il tema della salute ha avuto la capacità non soltanto di agire su dati specifici, andando oltre la rappresentazione di una situazione ambientale che era ovviamente costruita da chi inquinava, ma andando al tempo stesso oltre questi dati. Mi spiego, quanta diossina c'è a Taranto? Ufficialmente c'è stato un crollo della diossina da quando l'ILVA era dello Stato Civitas Silver a quando l'ILVA è stato privatizzato. Chi ha ascoltato sui TG nazionali gli interventi su Taranto si è sentito dire che Riva ha fatto bene all'ambiente. Perché c'è meno diossina? Perché le centraline sono poche, non funzionano 24 su 24 e Riva sa in quali ore le centraline rilevano i dati, molto banalmente. Non funzionano di notte ed è di notte che vengono bruciate determinate sostanze, comprese sostanze che non hanno nulla a che fare con la produzione di acciaio, che probabilmente l'ILVA svolge anche un compito di inceneritore clandestino. Sì? Ripeto, alcuni degli operai che sono usciti dalle sigle sindacali tradizionali sono usciti perché non gli veniva impedito di dire questo. Quanto benzo a Pirene c'è? Beh, lì ci ha pensato il governo a spostare nel 2010 con una di quelle norme omnibus estive un comma inserito dentro un articolo ha spostato dal giugno 2010 al dicembre 2012 il momento in cui bisognava rispettare una certa zona di benzoapirene, che è la sostanza più nociva. Quindi Taranto è perfettamente dentro gli standard, perché lo standard è stato spostato in avanti. PM10 dicevo ieri che è stato rilevato, d'accordo, ci sono polveri ancora più sottili, ancora più nocive però del PM10, quindi è già grave che venga rilevato il PM10, ma questo ci dice qual è la soglia minima di polveri nei polmoni, non ci dice quante polveri abbiamo, probabilmente molto di più, esattamente come le rilevazioni nelle città sull'inquinamento e così via. Faccio presente una cosa, i dati che citavo ieri sembrano dati di una grande città come Milano o Parma. Faccio presente che Taranto è una città sul mare, quindi una città fortemente ventilata, con un vento che soffia dal mare e si alterna con un vento che soffia da terra. Quindi è una città dove in teoria non dovrebbe esserci nulla, non è una città che è al centro di una pianura piatta, dove intorno non c'è in fondo nulla che muova, circondata da grandi edifici in cui l'aria ristagna. Perché questo discorso sulla smontare l'oggettività è importante? È chiaro, perché questa rappresentazione viene prodotta, lo stesso Vendola fino all'anno scorso diceva io ho abbattuto la diossina a Taranto. Adesso dice che è un passo in avanti enorme aver concordato in un protocollo d'intesa l'installazione di 6 centraline al posto delle 2 a fine 24 ore su 24, quindi riconosce implicitamente con un gas del suo assessore all'ambiente che fino a ieri non si controllava tutto questo. Però il passo in avanti, e qui entriamo in un discorso scientifico che poi diventa anche giuridico. Attenzione, dal punto di vista tecnico è un problema dimostrare che tutte quelle sostanze più altre sono responsabili della morte dei cittadini. Per dire, a Casale Monferrato giuridicamente si è vinto, però ad esempio a Ferrara i dirigenti della sede di Ferrara sono stati assolti. Perché la prova scientifica è un maledetto casino, non è come dimostrare che se io apro la mano la palla che ho in mano cade giù per effetto della forza di gravità. Non so quanti di voi si ricordano del professor Battaglia, quel chimico dell'Università di Modena, che ad esempio sosteneva che a Chernobyl sono morte soltanto 36 persone, perché ci sono soltanto 36 vittime delle quali non c'è altra causa di morte se non la centrale nucleare. Tutte le altre che sono morte di tumore, e si va non soltanto a Chernobyl ma in Europa, ma non può essere esclusa un'altra causa, dunque le possono attribuite. Velocità, perché questo signore sul giornale Il Giornale ha sostenuto che i 1200 morti che la statistica dà in più possono tranquillamente essere attribuiti al fatto che Taranto è una città con un forte contrabbando di sigarette, il quartiere dell'Italcider è un quartiere degradato, dove c'è degrado c'è contrabbando, non è stata tenuta conto dai periti del tribunale l'incidenza del fattore contrabbando, anche perché non si capisce come si potrebbe, e quindi non è in alcun modo escludibile che in realtà queste persone muoiono perché fumano malvolo contraffatte. Papale, papale, compreso il bambino di 3 anni che un operaio ha portato in corteo e che ha il cancro anche lui. Un operaio che ha portato suo figlio di 3 anni con cancro, che è praticamente nato con cancro. Allora, l'unità di misura della nocività, questo lo scatto in avanti, è diventata davvero una vita in quanto tale. Cioè, questa è una città nella quale muoiono 4 persone al giorno in più. Esattamente come in certi paesi del Campano, l'unità di misura diventa la vita, perché qui, che ci sia o no la prova scientifica, si muore di cose che non dovrebbero accadere perché non abbiamo, perché non è cengio. E questo sta a significare che gli scarichi dell'acqua di cengio vengono portati giù in campagna, seppelliti in un paese o piuttosto che in un altro. Quindi l'unità di misura diventa la vita. Il secondo scatto di qualità è quello di dire che non c'è contrapposizione tra vita e lavoro, nel senso che il diritto alla vita, però è inteso come la vita in generale, non quel diritto alla vita dei movimenti per la vita che significa il diritto del concepito a detrimento del diritto alla vita del corpo della madre, no, il diritto della vita in quanto tale, la vita del comune, la vita di tutti noi, non può essere subordinato al diritto al lavoro. Che è poi quello che sostanzialmente il GIP di Taranto ha affermato nella sua sentenza, ripeto, io continuo a sostenere che non può, la via giuridica non può essere solo una soluzione, se non quelle che per ragioni tattiche e anche di intelligenza non si possono attraversare certi dispositivi. Nel momento in cui, probabilmente sulla scorta dei referendum sull'acqua e sull'ambiente, sono stati vinti una prima volta in sede referendaria, una seconda volta meno male in sede di ricorso alla Corte Costituzionale contro i provvedimenti del governo, ma nel momento in cui viene affermato che la salute e la vita sono diritti di rilevanza, di rilievo costituzionale, che non possono essere subordinati al lavoro perché dipenderebbero dal lavoro, questo significa già ragionare oltre una Costituzione, una Repubblica fondata sul lavoro, che presupporrebbe il fatto che se vuoi vivere devi lavorare, e se il lavoro è questo, vabbè, di qualche modo dovrei pur morire. Aggiungo una cosa, che in Puglia e a Taranto, alla prima elezione di Vendola, più che alla prima elezione di Vendola, al primo ballottaggio Vendola contro Boccia, quindi le primarie interne al... si chiamava già PD, credo, e alla prima elezione del sindaco di Taranto, il tema più forte di ambedue le campagne elettorali era il conflitto tra salute e lavoro. Perché poi in Puglia non c'è soltanto l'Ilva, così come a Taranto non c'è soltanto l'Ilva, a Taranto c'è anche l'ENI, c'è la Marina Militare, cioè c'è di tutto. Dipendesse da Vendola ci arriverebbe anche un rigassificatore. E in ambedue i casi la scelta era tra un candidato che diceva non si può essere costretti a crepare per vivere e un altro che diceva no, il lavoro viene prima di tutto, per cui non si toccano le grandi fabbriche, non si toccano questi ambienti. Per 2 volte i pugliesi e i tarantini hanno esplicitamente votato, insomma l'attuale sindaco di Taranto, la prima volta che fu eletto ed è stato il sindaco con il maggior numero di voti di tutta la storia delle elezioni, era un medico che diceva se io sono costretto a scegliere, io faccio più dell'Italcider. Vendola non diceva altro. Poi queste promesse sono state disilluse. Però, bene o male, questa attenzione all'ambiente, che non nasceva da queste promesse elettorali, che queste promesse elettorali cercavano di captare, perché c'erano già, questa attenzione all'ambiente è andata avanti. Al tempo stesso, chiudo, c'è un discorso di normalizzazione dei corpi, di cui abbiamo parlato oggi, che comporta, da un lato ecco, l'ipocrisia, se volete, di uno Stato che dice io normo la tua salute, io ti impongo un modello di salute per cui ti tasso la sigaretta, ti tasso la bibita gassata e poi ti faccio respirare il benzopirene, la diossina e così via, no? Dall'altro lato c'è un uso normativo più sottile, più pericoloso di segno opposto. Cito un piccolo episodio. Il leader dei Verdi di Taranto, che era e che è il fondatore di PeaceLink, quindi quantomeno qualcuno si ricorderà, no, di PeaceLink, che è tuttora attiva, ha pubblicato la sua dieta. Adesso non so entrare nella sua linea politica, i Verdi hanno candidato Bonelli il segretario nazionale come sindaco a Taranto. Non sono particolarmente incline alla sua linea politica, no? Perché ha pubblicato la sua dieta? Perché quei sindacalisti gialli di cui vi dicevo prima hanno detto, vabbè, allora, visto che per colpa di Verdi ci chiudono l'Ilva, andremo a mangiare a casa degli ecologisti. Ho detto, bene, questo è quello che si mangia a casa mia. È una dieta vegana senza frutta e verdura. Con qualche digiuno in più. E tofu, seitan, semi di lino, niente grassi animali, le uniche verdure sono verdure non prodotte sul territorio, tipo gli asparagi che in Puglia non si coltivano. Perché? Perché a rigore a Taranto non bisognerebbe mangiare non solo le cozze e il pesce, ma neanche la carne, la frutta, la verdura, i latticini. Perché comunque assumendo tutto questo, mangiando tutto questo, comunque tu assumi diossina. In realtà poi la diossina la assumi anche respirando, che le prendersi in giro. Però c'è un uso normativo, allora io mi faccio questa dieta, tutti dovremmo mangiare così, che poi corrisponde a una linea politica che dice, ma in fondo Taranto si salva con la green economy. In questo momento c'è il mito di Friburgo. A Friburgo sarà vero, hanno creato 13.000 posti di lavoro con la green economy. Siccome l'Ilva tra operai e indotto fa più o meno quella cifra lì, dico, possiamo chiudere l'Ilva, apriamo agenzie di green economy, quindi assoluta compatibilità con il capitalismo, nessuna messa in discussione con lo sfruttamento del con lo sfruttamento del lavoro, e abbiamo dei posti di lavoro puliti. Ecco, questa è una linea altrettanto pericolosa, che in ogni caso ha come correlato uno stile di vita per cui tu devi mangiare questa roba, devi fare questa attività, magari devi digiunare una volta alla settimana perché devi essere di un certo tipo, ok? E questo, come dire, ti salva la vita individualmente, facciamo anche finta che sia vero, ti salva il lavoro individualmente, facciamo finta che sia vero, ma non mette in alcun modo in discussione quel modello di sviluppo che ha portato l'Ilva a Taranto piuttosto che la Solea Ferrara o la Rossigna e così via. Ecco, ripeto, questi sono tutti elementi che fanno sì che Taranto sia proprio, nel senso dell'uso materialistico dell'allegoria, che ci insegnava Benjamin, un'allegoria, cioè ogni singola cosa che in questo momento succede in questa città può essere proiettato su scala nazionale. Credo che vada prestata una enorme attenzione a quello che accade proprio per questo.
Grazie. Tra i dispositivi che abbiamo nominato, però mi veniva in mente che in questo anno il tentativo di far pagare ai movimenti una certa capacità di stare nella crisi con irruenza, speranza e fiducia è stato proprio quello di inventare dispositivi di ritorno a casa dei movimenti o al sindacato, o alla rappresentanza, di metterli a dieta vegana davvero. Credo che questa Sabbia Scura forse dimostri che si è mantenuto in piedi uno spazio, un dispositivo, dove perlomeno si sono incontrati, incrociati tutti quei flussi, quelle persone, quelle voglie, che hanno deciso di fare una scommessa invece comunque sulla ricchezza della cooperazione sociale. L'hanno rifiutato questo ritorno forzoso a casa. Veramente abbiamo nominato i mostri, da Se non era quando a Repubblica, ai tentativi di portare i movimenti a casa. Forse in quest'anno c'è, sai, questa Summer School ne tira un po' le fila. C'è stato comunque chi ha fatto una scommessa che ha detto, certo, la cooperazione sociale è attraversata da dispositivi fortissimi, ma vale la pena di fare politica di movimento se ci si fonda sulla scommessa e sulla saggezza che questa è una cooperazione sociale ricca. Uno spazio che ha rifiutato le interpretazioni luttuose della crisi, che ha rifiutato l'idea che della crisi bisognava tornare a casa. Questo spazio qua è stata questa scommessa. Ora certo, siccome lo spazio è cresciuto e attraversato, si tratta di far risuonare in quelle lotte che verranno questo tipo di energia. Questa energia che ci ha fatto rifiutare le risposte moralistiche, riidentitarie, rirappresentative alla crisi. Credo che quest'area che tira c'è, e poi ovviamente portarla nelle lotte sarà la faccia dello stile di militanza, però tutto sommato uno può essere abbastanza soddisfatto nel dire comunque abbiamo tenuto aperta la possibilità di pensare in termini di ricchezza e non di lusso, di perdita e di miseria.
Allora, io direi che con questo è davvero tutto, quindi ce lo torniamo a casa proprio con questa ultima indicazione di Giuse, cioè portare nelle lotte non il lutto ma la ricchezza dei nostri discorsi e delle pratiche. Io vorrei ringraziare tutti i compagni e le compagne di Perugia e di Passigliano che hanno reso possibile questi giorni importanti per tutti. Vorrei anche ringraziare tutto e tutti voi che avete reso possibile, che abbiamo, tutto e tutti noi che abbiamo reso possibile questa discussione. Il prossimo appuntamento di Nomade è per la fine di ottobre a Roma con un seminario sulla Costituzione. Baci e abbracci, ci rivediamo presto.